I misteri di Massimo Polidoro.
I Beatles, quel formidabile quartetto di Liverpool, non solo ci ha regalato decine di canzoni eterne, ma ci ha anche lasciato una delle più intriganti leggende metropolitane ambientate nel mondo del rock. È una leggenda che si trasforma subito in una avvincente caccia al tesoro che chiunque, non appena ne viene a conoscenza, può divertirsi a intraprendere. Il presupposto è piuttosto straordinario. Paul McCartney, che dei Beatles fu il bassista e insieme a John Lennon l'autore della maggior parte delle canzoni, sarebbe in realtà morto nel 1966 e rimpiazzato da un sosia. Incredibile, no? Beh, continuate ad ascoltare e vedrete che le cose si faranno pian piano piuttosto intriganti. Tutto cominciò il 12 ottobre 1969, quando il disc jockey Russ Gabe di una radio di Detroit ricevette una telefonata in diretta da un tale Tom. Costui sosteneva di avere analizzato i dischi dei Beatles, le canzoni e le copertine e di avere scoperto una serie di indizi che suggerivano come McCartney fosse in realtà morto. Secondo Tom, Paul sarebbe rimasto decapitato in un incidente automobilistico subito dopo aver lasciato gli studi di Abbey Road, dove i Beatles registravano la loro musica. McCartney se n'era andato per un litigio, era salito sulla sua Aston Martin e aveva perso la vita in un incidente che lo aveva sfigurato. L'incidente avrebbe avuto luogo alle 5 del mattino del 9 novembre 1966 e sarebbe stato provocato da un'autostoppista sovreccitata, tale Rita, che Paul avrebbe caricato in auto per darle un passaggio. Con la morte del musicista, però, si apriva un grosso problema. I Beatles erano al culmine del loro successo.
Ladies and gentlemen, the Beatles!
E la perdita di un componente avrebbe significato la fine di tutto per loro e per l'industria che era cresciuta intorno a loro. Così, qualcuno avrebbe avuto l'idea di non rivelare mai la morte di Paul, ma di sostituirlo con un impostore che gli assomigliasse e che sapesse suonare. Secondo alcune fonti, l'impostore sarebbe un attore di nome William Campbell, vincitore di un fantomatico concorso per trovare un sosia di Paul McCartney. Nella leggenda, tale impostore non solo aveva anche la voce del vero McCartney, ma ne condivideva pure lo straordinario talento artistico. L'arrivo del sosia, sempre secondo Tom, spiegherebbe come mai i Beatles smisero di esibirsi in pubblico a partire dal novembre 1966 e perché si fecero crescere i baffi. La somiglianza, insomma, era forte ma non perfetta, ecco perché era necessario camuffare i lineamenti. Il problema è che questo terribile segreto generò nei rimanenti Beatles, John Lennon, George Harrison e Ringo Starr, un forte senso di colpa che li indusse a rivelare la verità ai fan attraverso l'inserimento di indizi e di tracce nascoste nelle canzoni e nelle copertine degli album. Ma come aveva fatto il misterioso Tom a raggiungere simili conclusioni? A svelargli l'esistenza del complotto fu la pubblicazione, due settimane prima della telefonata alla radio, dell'album Abbey Road, ultimo disco inciso dai Beatles. Sulla copertina, che come per tutte le immagini e illustrazioni di cui parleremo qui la potete trovare sul mio sito massimopolidoro.com, i quattro attraversano le strisce pedonali di Abbey Road. L'immagine, secondo Tom, non poteva che simboleggiare un funerale, con Lennon in bianco nei panni dell'officiante, Ringo in nero in quelli del becchino ed Harrison in jeans in quelli dello scavafosse. Paul non è al passo con gli altri Beatles ed è a piedi nudi. Sembra che presso alcuni popoli i morti vengano sepolti senza le scarpe. Se non bastasse, Paul ha una sigaretta nella mano destra, mentre tutti sanno che il vero Paul era mancino. Sulla strada si vede anche una Volkswagen Beetle sulla cui targa si legge 28 if, che starebbe a significare che Paul avrebbe avuto 28 anni se if fosse ancora vivo. Queste rivelazioni scatenarono una vera e propria mania nei campus universitari americani e sui giornali, al punto che ogni settimana si scoprivano nuove tracce sepolte nei dischi più vecchi della band. Sulla copertina del primo disco inciso dei Beatles dopo la presunta morte di Paul, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band del 1967, quello rappresentato sarebbe un funerale, una folla in piedi davanti a una fossa ricoperta di fiori. Fiori che non solo componevano la parola Beatles, ma anche la figura di una chitarra per mancini come quella di Paul. Inoltre, Paul McCartney ha una mano che gli spunta da dietro la testa, un segno che in certe società orientali indicherebbe la morte. una bambolina, indossa una maglietta su cui è scritto «Welcome the Rolling Stones». Sulla sua gamba si trova un modellino di Aston Martin che sembra dirigersi verso la parola «Stones», pietre. Un indizio dell'incidente? Una volta aperto il disco, poi, nella fotografia interna, Paul è seduto con le gambe incrociate, il modo in cui gli antichi Celti seppellivano i morti. Indossa un distintivo al braccio su cui è scritto OPD, cioè Officially Pronounced Dead, dichiarato ufficialmente morto. Sgt. Pepper's, oltre a essere un capolavoro e un capostipite per tanti aspetti, fu anche il primo disco della storia su cui furono pubblicati i testi delle canzoni. Si trovano sul retro della copertina, dove posano ancora i Beatles nei loro costumi. Stranamente, però, Paul è l'unico del gruppo che volti le spalle. Inoltre, il pollice di George punta verso la frase di apertura di She's Leaving Home. E qui veniamo ai primi indizi musicali. Oh, una parentesi. Gli spezzoni che sentirete ora non sono dei Beatles, ma così, mi sono sbizzarrito a rifarli io. Da un lato sono canzoni protette dai copyright, giustamente, ma io mi sono comunque divertito molto a suonarle e cantarle, anche se sono cose molto brevi. Quindi, portate pazienza, il risultato è quello che è, ma siamo qui per divertirci tra amici. Dunque si diceva del verso indicato da George Harrison tratto da She's Leaving Home. Il verso è questo qua. Wednesday morning at 5 o'clock is today begin. Che significa mercoledì mattina alle 5. Forse un altro riferimento al giorno dell'incidente? In un'altra canzone, A Day in the Life, John Lennon canta così, più o meno. Che vuol dire si è fatto saltare il cervello in un'auto. In un'altra ancora, Good Morning, Good Morning, sempre John inizia cantando. Che vuol dire non c'è niente da fare per salvargli la vita. E cosa dire di Lovely Rita? È forse un riferimento alla ragazza che provocò la morte di Paul? Chissà, forse, visto che McCartney, o l'impostore, canta così. Che può voler dire la portai a casa e quasi ci riuscì. Cioè, quasi, non ci riuscì perché l'incidente mi fermò prima. Anche negli album successivi fu trovata un'abbondanza di indizi. Sulla copertina di Magical Mystery Tour, i Beatles indossavano maschere da animali. Al centro è un tricheco nero che, in certi paesi scandinavi, sarebbe visto come un presagio di morte. Era l'impostore a indossare il costume? Apparentemente no, visto che nel disco è John Lennon a cantare la canzone dal titolo I am the Walrus, il tricheco sono io. Tuttavia, sulla copertina dell'album compare una scritta a mano dopo il titolo che dice «No, tu non lo sei». E dunque chi era il tricheco? In un altro album, noto a tutti come l'album bianco, per via della copertina interamente bianca, ma in realtà titolato semplicemente The Beatles, John Lennon canta in un brano intitolato Glass Onion. Che vuol dire? Ed ecco un altro indizio per tutti voi. Il tricheco era Paul. Insomma, chi diavolo era questo tricheco? Sul libretto allegato a Magical Mystery Tour, gli indizi poi sono decine. Paul è ritratto senza scarpe e in alcune foto è l'unico a indossare un fiore nero al bavero, mentre quello degli altri è rosso. Ha una mano sopra la testa in varie fotografie ed è perfino seduto dietro una scritta che dice I was, io fui. Alla fine della canzone Strawberry Fields Forever, se si ascolta con attenzione, si sente una voce che sussurra così. Che potrebbe voler dire I buried Paul. Ve la faccio riascoltare. Capovolgendo la copertina dell'album, inoltre, il nome Beatles si trasforma in un numero di telefono, 2317438, e si dice che chi lo chiamava veniva informato circa i dettagli relativi alla morte di Paul. Anche sull'album bianco, se si ascoltano i mormorii che seguono la canzone I'm So Tired, non si capisce esattamente bene che cosa dicono. Sentiamo un po'. Però, se qualcuno si prende la briga di far girare il disco all'incontrario, ecco che le parole sembrano diventare qualcosa di comprensibile. Vediamo. Non proprio. Beh, allora, provate a immaginare che dicano Paul is dead man, miss him, miss him, miss him. Che vorrebbe dire: Paul è morto, amico. Ci manca, ci manca, ci manca. Ancora nulla se paragonato alla rivelazione di Revolution No. 9, che ascoltata all'incontrario, come sempre, conterrebbe una voce che ripete Turn me on, dead man, cioè eccitami, uomo morto. Vediamo che cosa si sente ascoltandola normalmente.
Number 9, number 9, number 9, number 9, number 9.
E questo invece è quello che si sente ascoltata all'incontrario. Sembra proprio che dica Turn me on, dead man. Tutto indubbiamente molto suggestivo e affascinante. Tenete presente che questi sono solo alcuni esempi, migliori forse, ma di presunti indizi ne esisterebbero più di 300. E però, una volta messa da parte il gioco, come si fa a credere sul serio alla leggenda? Ve l'immaginate non solo trovare un sosia di McCartney identico a lui e con la sua stessa voce, ma trovarne uno che fosse anche capace di scrivere canzoni incredibili come Hey Jude, Get Back, Let It Be e tante altre? Un po' difficile, no? Eppure furono in molti negli Stati Uniti a crederci quando nel 1969 la diceria si diffuse. D'altra parte era una generazione di ragazzi cresciuta con l'idea che il presidente Kennedy fosse stato ucciso da una cospirazione e che la commissione Warren avesse lavorato per nascondere la verità. In questo contesto non sembra più tanto assurdo che la presunta morte di un Beatle potesse essere tenuta nascosta da qualcuno per oscure ragioni economiche. La voce divenne così diffusa che il vero Paul McCartney non poté più trattenersi da rassicurare i suoi fan che era vivo e vegeto. In un'intervista al settimanale Life offrì una spiegazione per gran parte dei presunti indizi che non erano dovuti a semplici coincidenze. Il distintivo OPD significava in realtà Ontario Police Department, Polizia dell'Ontario. Lui portava un fiore nero in Magical Mystery Tour perché quelli rossi erano finiti. E ragione a indossare il costume da tricheco, e sulla copertina di Abbey Road era scalzo perché quel giorno faceva molto caldo. Anche molte altre tracce avevano spiegazioni semplici. John non diceva I buried Paul alla fine di Strawberry Fields, ma, come si può chiaramente, più o meno, sentire oggi in una versione più pulita della canzone, pubblicata sul secondo volume della Beatles Anthology, dice Cranberry Sauce, sentiamo. Dove cranberry sauce sarebbe la salsa di mirtillo, uno dei tanti scherzi che John Lennon faceva quando si registravano le canzoni. Tuttavia, sebbene sia vero che molti indizi sono facilmente spiegabili con il caso e il desiderio di credere, altri, come quei ripetuti riferimenti al tricheco, i messaggi all'incontrario e alcuni indizi sulle copertine dei dischi, devono essere stati inseriti dai Beatles stessi per qualche motivo. Quale? Per scoprirlo vorrei chiedere a Glauco Cartocci, che ha da poco pubblicato Il caso del doppio Beatle per la Robin Edizioni, che cosa ne pensa.
Sembra assurdo, sembra una battuta, ma ti dico che davvero ci sono stati dei momenti in cui sono stato, e forse tuttora lo sono, altalenante fra la soluzione A e la soluzione B. Per ricapitolare, la soluzione A sarebbe quella in cui Paul è vivo e il tutto è una grande beffa ordita dai Beatles, e la soluzione B sarebbe quella in cui invece Paul è morto ed è stato sostituito da un sosia. Entrambe le ipotesi hanno dei pro e dei contro, e ti giuro che più si scava meno sicurezze si hanno.
Ma tu ci credi davvero che Paul McCartney possa essere stato sostituito da un sosia?
Vedi, mentre lavoravo a questa storia durante delle fredde serate d'inverno, in qualche momento ho creduto anche che l'ipotesi che Paul fosse morto non fosse del tutto peregrina. È un po' come le ghost stories, e se tu ti fai prendere della suggestione i fantasmi prendono corpo.
Ma secondo te è tutto solo un caso o c'è dietro una regia occulta, diciamo così?
Allora, la mia posizione è che moltissimi di questi indizi sono delle grosse fesserie, quelli che si sono aggiunti via internet, molti sono elaborazione dei fan. Però c'è una parte di questi indizi che non può essere assolutamente dovuta al caso. Quindi qualcuno ha ideato gli altri, questi indizi diciamo significativi, e per dei motivi precisi.
E chi sarebbe questo qualcuno secondo te?
Per forza John, Paul George. E anche Ringo, perché no?
D'accordo, allora come nascerebbe l'idea nei Beatles di architettare tutta questa messa in scena?
Allora, la cosa nascerebbe sull'onda di dicerie incontrollate, generate dai fan o comunque dal campo delle rockstar, l'ambiente, diciamo. Probabilmente queste storie sono mutuate sui precedenti, già avvenuti nell'ambito del rock, quelli che cito nel libro, l'incidente a Dylan, la morte di Brian Jones e così via. I Beatles vengono a conoscenza di queste voci e John, che fin dall'epoca dell'album dei Macellai aveva il pallino di decapitare Paul, propone agli altri di inserire nella loro produzione artistica un sottile gioco, che prima o poi può essere rivelato, può anche non esserlo. Questo gioco è un gioco segreto, molto da iniziati, diciamo. È perfettamente in linea con lo spirito del tempo, degli anni 60, ed è ispirato un po' anche agli idoli dei Beatles, a Lewis Carroll, a Alan Poe, a René Magritte. Fascino del significato occulto, del messaggio segreto. I Beatles si sentono in grado di ideare una beffa che potrebbe rivaleggiare con quella famosissima, la burla radiofonica di Orson Welles riguardo l'invasione marziana.
Ma secondo te ci sarebbe stato un piano preciso sin dall'inizio su cosa avrebbe dovuto succedere?
Ovviamente non si esclude che ci potesse essere sotto un progetto per farsi pubblicità. Ricordiamo la famosa affermazione di Lennon di qualche anno prima, del 1966, in cui lui diceva «Siamo più famosi di Cristo». E la cosa fece scalpore, creò dei problemi, ma fu una cassa di risonanza enorme.
Beh, e lo scopo di tutto questo?
Insomma, tutta questa storia della morte di Paul poteva essere un grande asso nella manica da giocarsi al momento opportuno. E poi in realtà è stato così. Quando i Beatles stavano per sciogliersi, tutti i loro dischi, anche quelli vecchissimi, riacquistarono una grossa spinta alle vendite, specie negli Stati Uniti.
Dunque, una vera e propria burla a lungo termine, a scopo di marketing in un certo senso.
Vorrei aggiungere un'ultima cosa, tu avrai visto nel mio libro, faccio una terza ipotesi che è poco più che un divertissement, praticamente è un'ipotesi in cui i Beatles sarebbero in realtà degli extraterrestri e Paul sarebbe un clone di un bassista precedente rimasto ucciso in un incidente stradale. Ovviamente è un fatto per ridere, per divertirsi insieme. Però, paradossalmente, è l'unica che spiegherebbe tutto, ma proprio tutti i particolari della leggenda PID. Ovviamente lo dico con un sorriso, tanto più sapendo a chi mi rivolgo.
E fai bene. Grazie, Glauco.
Grazie a te, davvero.
Un'ultima cosa da dire è che raramente Paul McCartney ha commentato la leggenda. Lo ha fatto, per esempio, nel corso di un divertente sketch per il Saturday Night Live, quel celebre programma comico americano del sabato sera, in cui il comico Chris Farley interpreta un imbranatissimo conduttore che intervista Paul e gli chiede se quella storia era davvero uno scherzo. Sentiamo.
Okay. You remember when you were with the Beatles and you were supposed to be dead and there's all these clues that like he'd play some song backwards and it'd say, like, Paul is dead. And everyone thought that you were dead or something.
And, yeah.
Yeah. That was a hoax, right?
Yeah, I wasn't really dead.
Right.
Dunque la risposta di Paul è sì, non ero morto sul serio, che fa un po' il paio con un'altra battuta che McCartney disse già nel 1969, e cioè le voci sulla mia dipartita sono esagerate. Comunque, se fossi morto davvero, sono sicuro che sarei l'ultimo a saperlo. Uno dei motivi che mi hanno spinto a parlare di questa bizzarra leggenda metropolitana, oltre al fatto che sono un fan dei Beatles sin da quando ero un bambino, sono anche alcune vostre email. Mail in cui mi avete chiesto cosa penso dei cosiddetti messaggi satanici registrati all'incontrario, oppure di quelle persone che dicono di poter registrare le voci dei morti. Ebbene, volevo iniziare con un tema leggero come questo, che toccasse in un certo senso entrambi gli argomenti, perché ho intenzione di tornarci su presto. In una prossima puntata, infatti, inviterò un esperto di questi argomenti, Marco Morocutti, per affrontare in dettaglio con lui tanto la questione dei messaggi satanici e subliminali, quanto il fenomeno delle voci elettroniche o spiritiche. A presto!